Laudetur Jesus Christus.
Giovedì 15 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: pandemia, l'azienda Pfizer promette un aumento di consegne del proprio vaccino all'Europa. Monsignor Paglia, vaccini per tutti senza discriminazioni. Responsabile, deliberato e sicuro sarà il ritiro dei soldati statunitensi dall'Afghanistan, così promette il presidente Biden. Fraternità, multilateralismo e pace, i temi di un evento online promosso dal Vaticano oggi a Ginevra con la presentazione dell'enciclica Fratelli Tutti, intervista a Monsignor Jurkovic, osservatore permanente della Santa Sede all'ONU. E buongiorno da Antonella Palermo. I laboratori BioNTech e Pfizer aumenteranno le consegne del loro vaccino anti-Covid nell'Unione Europea di 50 milioni di dosi nel secondo trimestre, lo ha annunciato ieri il presidente della Commissione Europea. Intanto Europa e Stati Uniti sono in attesa della decisione delle rispettive agenzie del farmaco sul siero Johnson & Johnson, mentre in America Latina tornano a correre i contagi. Il servizio di Marco Guerra.
La sfida dei vaccini si fa sempre più complessa. Ora l'UE vuole puntare sulla tipologia con l'RNA messaggero che trasporta le istruzioni per lo sviluppo di anticorpi rispetto a quelli della vecchia generazione a vettore variale. Quindi si acquisteranno più dosi di Pfizer con un accordo che prevede la produzione in Europa. Di questo tipo sono anche Moderna, CureVac e l'americano Novavax. E la Danimarca diventa il primo paese europeo ad abbandonare definitivamente AstraZeneca nonostante il parere dell'EMA e dell'OMS a favore del suo utilizzo. Ne riduce l'uso anche la Germania, che raccomanda la somministrazione a chi ha già fatto la prima dose di AstraZeneca di un altro vaccino per il richiamo. Intanto, mentre gli USA dopo le prime riaperture si registrano una ripresa del turismo, in America Latina non migliora la situazione. In Brasile si registrano circa 3.500 morti nelle 24 ore e il Senato apre un'indagine sull'azione del governo. In Messico le vittime giornaliere restano sopra le 500 unità e l'Argentina chiude le scuole e inasprisce il coprifuoco.
Il vaccino è l'unica strada per sconfiggere il virus, ma deve essere per tutti e senza discriminazioni, così Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che esorta a decisioni incisive, avendo uno sguardo planetario alla pandemia. L'intervista è di Benedetta Capelli.
Fortunatamente, per un verso, c'è ormai la consapevolezza della necessità del vaccino e quindi sconfiggere definitivamente quella diffidenza. Siamo in questo tempo preoccupati di sollecitare ancor più non solo la produzione dei vaccini, ma anche la distribuzione.
Ecco, proprio su questo le chiederei anche una riflessione per quanto riguarda COVAX, che al momento sembra veramente fermo al palo.
Resto sorpreso di questi ritardi, delle inadempienze. Deve certamente far riflettere che il ritardo nella vaccinazione, con il sopraggiungere delle varianti, rischia di rendere meno efficace anche l'operazione che si sta ponendo in essere. Quindi ecco perché penso che è indispensabile uno sguardo planetario per affrontare il tema della pandemia e quindi anche dei vaccini.
Dovrebbe arrivare oggi l'annuncio da parte di Washington di sanzioni contro la Russia e dell'espulsione di diplomatici di Mosca. Si aggrava intanto la situazione per i movimenti di truppe russe al confine con l'Ucraina. Francesca Sabatinelli.
La risposta degli USA alle interferenze russe nelle elezioni e all'attacco hacker ad enti governativi statunitensi e company di alto livello di tutto il mondo dovrebbe arrivare nelle prossime ore sotto forma di una serie di sanzioni contro individui ed entità russi, oltre alle espulsioni di una decina di diplomatici di Mosca dagli Stati Uniti. Ma ciò che la Casa Bianca sta monitorando con attenzione è l'allerta ai confini con l'Ucraina e nella Crimea occupata dai russi, dove continuano i movimenti delle decine di migliaia di truppe che il Cremlino ha ammassato. Il segretario alla difesa statunitense Austin da Bruxelles ha chiesto ai russi di fermare quelle che ha definito provocazioni, riaffermando il sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale ucraina. La questione è stata al centro di una telefonata tra il presidente americano Biden e la cancelliera tedesca Merkel. I due hanno concordato sulla richiesta alla Russia di ridurre i suoi potenziamenti di truppe per arrivare ad una de-escalation della situazione.
Ed è tempo di porre fine alla guerra più lunga d'America. Il presidente Biden ha annunciato così il ritiro degli ultimi 2.500 soldati statunitensi in Afghanistan dopo 20 anni di conflitto. L'operazione, che inizierà il 1 maggio e terminerà entro la data simbolica dell'11 settembre, sarà responsabile, deliberata e sicura, ha promesso il democratico Elvira Ragosta. Ha intervistato Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies.
L'amministrazione Biden ha messo chiaramente in prima linea gli interessi strategici mutati degli Stati Uniti. Questo comporta che il ritiro del contingente a fronte di una possibilità di accordo tra il governo afghano e i talebani e una struttura economica del paese del tutto particolare e drammaticamente squilibrata rischi di portare quasi certamente allo status quo pre-2001 gli equilibri del paese.
Intanto c'è attesa per la conferenza di Istanbul del 24 aprile. A che punto è il dialogo tra afghani?
I talebani non intendono partecipare in questa fase, ci sono fortissimi contrasti all'interno di questi gruppi e soprattutto c'è questa ragione della richiesta di uscita preventiva delle forze della NATO prima di sedersi al tavolo negoziale.
L'Iran ha quasi completato i preparativi per iniziare a produrre uranio arricchito al 60%. Francia, Germania e Gran Bretagna hanno giudicato l'operazione uno sviluppo serio e contrario allo spirito dell'accordo internazionale sul nucleare del 2015. Il presidente iraniano Rouhani ha dichiarato che la decisione è la risposta della Repubblica Islamica al terrorismo nucleare di Israele. Fraternità, multilateralismo e pace sono questi i temi dell'evento promosso dal Vaticano oggi pomeriggio a Ginevra, durante il quale sarà presentata l'enciclica Fratelli Tutti, con istituzioni come l'OMS, l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, oltre a esponenti delle grandi religioni. Come la pandemia ha cambiato i rapporti umani è uno degli interrogativi centrali, come spiega Monsignor Ivan Jurkovic, osservatore della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.
All'inizio abbiamo avuto l'impressione che erano più visibili esempi di solidarietà tra gli stati, mentre ora si vede anche che ci sono momenti di incertezza nella corsa ad accaparrarsi dosi di vaccini nel mercato, tanto che alcuni stati ne hanno addirittura troppi e gli altri mancano del tutto.
In che modo, in questo senso, la Fratelli Tutti può essere da guida per queste istituzioni?
La presenza del virus dell'individualismo radicale che ha spinto la Santa Sede di presentare l'enciclica, un evento sul tema fraternità, multilateralismo e pace. Il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo comincia così: tutti gli esseri umani devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Interessante che le prime parole della carta porta già la parola della fraternità.
E torniamo alla catechesi di ieri di Papa Francesco: senza la fede tutto crolla e senza la preghiera la fede si spegne, lo ha detto il Papa ieri all'udienza generale dalla biblioteca del Palazzo Apostolico, sottolineando che la Chiesa è casa e scuola di fede, mentre in famiglia è fondamentale il ruolo dei nonni nel trasmetterla. Il servizio di Deborah Donnini.
Di generazione in generazione la Chiesa è chiamata a trasmettere la lampada della fede con l'olio della preghiera che la alimenta. Lo rimarca all'udienza generale il Papa, che avverte: se cessa la preghiera per un po' sembra che tutto possa andare avanti come sempre, ma dopo poco tempo la Chiesa si accorge di essere diventata come un involucro vuoto.
Nel Vangelo di Luca Gesù pone una domanda drammatica che sempre ci fa riflettere: il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? O troverà soltanto organizzazioni come un gruppo di imprenditori della fede, tutti organizzati bene, che fanno delle beneficenze, tante cose? O troverà fede?
La domanda posta da Gesù, ricorda il Papa, sta alla fine di una parabola che mostra la necessità di pregare con perseveranza. Di aiuto è dunque la testimonianza dei santi, che spesso agli occhi del mondo contano poco, ma in realtà sono quelli che lo sostengono, non con le armi del denaro, del potere o dei mezzi di comunicazione, ma con le armi della preghiera.
Ed è tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Antonella Palermo in studio, Patrizio Ciprari in regia, grazie per l'attenzione e tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.